originariamente recitava le ragioni della crisi delle democrazie odierne, ma tenendo conto che siamo persone di diversa provenienza e quindi abbiamo nel nostro background delle differenti esperienze politiche e di differenti democrazie, almeno nella mia proposta il discorso vuole restare a un livello un pochino più generale. Poi nella seconda parte, che riguarda i secondi 45 minuti della nostra ora e mezza di lezione, ci sarà la possibilità appunto di dialogare e io ho preparato delle domande sui temi che andiamo ad affrontare. Bene, allora, le ragioni, spieghiamo il titolo, la prima parola è le ragioni, perché? Perché fondamentalmente insieme con voi questa sera vorrei riflettere sulle cause che generano la democrazia e quindi sulle molteplici evoluzioni storiche della democrazia. E quindi parlare di ragioni vuole dire anche distinguere, per quanto è possibile, le cause dagli effetti. Io sono uno che si è formato sui testi di Max Weber, anche sulle questioni di teoria della politica, e quindi so molto bene che c'è una multifattorialità. Ogni avvenimento, ogni trasformazione che si compie nella storia è dettata da molti fattori e non è sempre facile appunto dire che cosa è causa e che cosa è effetto, perché tutti gli avvenimenti e tutti i processi sono tra loro intimamente connessi, direbbe Papa Francesco. Però cercheremo di fare questo. E perché? Perché poi nella seconda parte cerchiamo insieme di capire anche le vie percorribili per una trasformazione o per molte trasformazioni della democrazia. Poi la seconda parola chiave del titolo è la parola crisi, le ragioni della crisi. Ecco, io vi richiamo al significato originario della parola crisi, che nel nostro linguaggio televisivo, mass mediale, vuol dire disastro, no? Sono in crisi, l'economia è in crisi, la democrazia è in crisi, eccetera. C'è una crisi geopolitica, vuol dire che siamo messi molto male. Ma originariamente, e dobbiamo queste riflessioni a uno storico tedesco che si chiama Koselleck, la parola crisi voleva dire due cose. In ambito sanitario si riferiva a quella situazione di transizione in cui la vita del malato è in serio pericolo e quindi bisogna che chi lo ha in cura compia delle scelte difficili e dall'esito incerto. Quindi crisi non vuol dire fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia o aspettare gli eventi, vediamo che succede, no? Come si dice a Napoli, amma passa nuttata, ma vuol dire fare delle scelte, epoca, tempo delle scelte, anche se sono scelte pericolose e incerte. E poi anche nel linguaggio giudiziario la parola crisi ritorna molte volte, già appunto nei testi giuridici del pensiero greco antico, ed è l'attesa palpitante della sentenza. L'imputato non lo sa se con la propria testimonianza, con le prove che lui e i suoi avvocati hanno addotto in suo favore, a sua discolpa, queste prove hanno convinto i giudici. E quindi è un'attesa in cui noi non sappiamo ancora se il giudizio è di assoluzione o di condanna. E quindi mi sembra che sia molto importante questo significato, perché ci invita a non essere precipitosi, a non dire sì la democrazia è finita oppure sì la democrazia non finirà mai. E quindi è il tempo della cautela, o come direbbe Aristotele e con lui Tommaso d'Aquino, è il tempo della prudenza, è il tempo della prudenza. Terza e ultima parola, le ragioni della crisi della democrazia. Qui abbiamo già avviato la riflessione su che cosa sia la democrazia, Già la prima lezione del padre Francesco Compagnoni, mi sembra, io ho guardato le slide, mi sembra molto chiara. Volevo però dirvi che per me oggi ci sono fondamentalmente tre grandi tipologie di democrazia. Una tipologia che è di tipo assembleare. Oggi è una democrazia possibile solo in piccole comunità, per questo ci ho messo uno slash, una barra e ho detto anche tribale, dove la parola tribale non è una parola dispregiativa, tutt'altro. Vuole dire appunto piccole comunità e tra loro ben coese, ben omogenee. Poi c'è la democrazia che noi conosciamo, quella rappresentativa slash costituzionale. È molto importante questo secondo aggettivo, perché se nella democrazia assembleare, quella di piccole comunità, è una pratica la democrazia, i testi scritti sono pochissimi o addirittura nessuno, nella democrazia rappresentativa l'elemento costituzionale, cioè delle leggi e delle leggi fondamentali, è assolutamente dirimente. Non c'è democrazia rappresentativa senza una Costituzione che preveda, no, le differenti articolazioni del corpo politico e i loro rapporti fra di loro. Negli ultimi 20 anni si è cominciato a parlare anche di democrazia digitale o a distanza. Ci sono già biblioteche intere che raccontano di una cosa che non esiste ancora, o che esiste in termini così germinali che per noi è più facile vederne i limiti che i pregi, gli svantaggi piuttosto che i vantaggi. Io parlerò con voi solo della democrazia rappresentativa e costituzionale. E qui a una definizione di che cos'è vi rimando appunto a quello che ha riportato anche Compagnoni relativo alla opinione, o meglio alla teoria, di Norberto Bobbio, uno dei più grandi teorici contemporanei della democrazia. Sappiamo che la democrazia rappresentativa ha varie forme. Ad esempio c'è una democrazia presidenziale, c'è una democrazia che invece sottolinea molto il ruolo dei partiti più che del presidente, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, io faccio cominciare la democrazia rappresentativa dalla Costituzione americana entrata in vigore nel 1789. È lì che si comincia appunto a mettere nero su bianco che chi sono i rappresentanti del popolo, come vengono indicati e quali sono le loro funzioni. E dobbiamo dire che questa forma di democrazia, dal 1789 a oggi, è quella meno disfunzionale per far sì che il popolo partecipi al governo di grandi comunità politiche. Non è la migliore, è semplicemente la meno disfunzionale, quella che fino adesso ci ha dato meno problemi, ma di problemi ce ne ha dati e ce ne dà di continuo. La cosa importante è questa da ricordare, che dentro la democrazia rappresentativa ci sono due anime, che le democrazie moderne, cioè quelle che si sono ricostituite oppure aggiornate dopo la Seconda Guerra Mondiale, tentano di tenere bilanciate, in equilibrio. La prima anima la possiamo far risalire al 1863, al discorso che il presidente Abramo Lincoln tenne nel cimitero di guerra di Gettysburg, dove su un biglietto annotato alla veloce, perché lui non si era preparato un discorso, diede questa definizione di democrazia che poi è esplosa, no? Tutti se ne sono appropriati e ciascuno la tira un po' dalla sua parte, tanto ovviamente è generica, e dice: governo di popolo, dal popolo e per il popolo. Governo e non potere. Io preferisco questa traduzione in italiano, perché c'è anche chi dice potere di popolo, dal popolo e per il popolo. E la seconda definizione è molto più antica, di Clistene, colui che restaurò la democrazia ad Atene dopo la tirannia di Pisistrato e della sua famiglia. Chissà perché i tiranni sono sempre un clan, chissà perché. E governo delle leggi, in greco isonomia, proprio a ricordarci che non c'è popolo senza legge, e senza legge non c'è democrazia. E credo che queste tre dimensioni, popolo, legge e democrazia, siano effettivamente il nucleo tematico del nostro discorso. Bene, io ho individuato 8 ragioni, no? della crisi, quindi della situazione di transizione, di sospensione, di una situazione che chiede scelte rischiose, coraggiose e tuttavia prudenti. Quindi vedete che siamo qui a cercare di far quadrare il cerchio, insomma, quindi un'impresa abbastanza impossibile. 8 ragioni. La prima di queste è la riduzione della partecipazione. E mi sembra una questione fondamentale, visto che il popolo, come dice anche l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Vedete, ci sono sempre questi due riferimenti, il popolo e la legge, il popolo e la Costituzione, che dà forma e limita la sovranità del popolo, perché non diventi una sovranità arbitraria, questo è chiaro. Bene, allora che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? Ma prima di tutto sono finiti, e questo discorso vale soprattutto per l'Europa, i partiti di massa. Nelle grandi democrazie europee ci sono tradizionalmente partiti di massa, 2, 3, quindi un partito di progressista, conservatore, con matrici socialiste, o addirittura comuniste come nella tradizione italiana o francese, oppure ci sono partiti di centro, moderati, più o meno riformisti, e poi ci sono partiti conservatori che attuano appunto una politica di presidio, no? Di presidio della realtà così come noi la abbiamo impostata. E questi partiti hanno lasciato, che sono finiti, che stanno tramontando, qualcuno sussiste ancora ma fa molta fatica, il loro tramonto ha lasciato via libera, o addirittura essi stessi si sono trasformati in qualcos'altro di diverso. Anzitutto in comitati di affari, quindi la politica è semplicemente un pretesto per fare affari, oppure in movimenti di indignazione. Movimenti che talvolta sono fuochi di paglia, pensiamo ai Gilets Jaunes francesi, ma pensiamo a altri movimenti, ad esempio Podemos in Spagna, 5 Stelle in Italia, molte volte anche la componente verde laddove era sufficientemente rappresentata, come ad esempio nella Repubblica Federale Tedesca, ha questo aspetto della indignazione. Quali sono le conseguenze di questa cosa che abbiamo delineato? Ma prima di tutto, se finiscono i partiti di massa, l'attivismo politico ha una drastica riduzione, perché gli attivisti non sanno più dove andare. Se noi giriamo per le vie delle nostre città o anche dei nostri paesi, noteremo che storiche sedi di partito oramai hanno le serrande abbassate da almeno 20 anni. E anche le ideologie, le grandi ideologie del Novecento, dico ideologie in un senso neutro, non voglio né dire bene né dire male, perché non mi interessa in questa situazione. Pensiamo alle ideologie comuniste e socialiste, ma anche le ideologie, anche qui, linee di pensiero, di azione, diciamo così, di matrice cattolica, quelle di matrice liberale, insomma, tana liberi tutti, no? Rompete le righe, siamo in una situazione in cui queste ideologie non sembrano più aggregare. Di fatto il voto sta diventando l'unica forma di partecipazione attiva, ma attenzione, è una delega in bianco, perché l'elettore sa benissimo che tra le promesse elettorali, se volete i programmi elettorali, usiamo una parola più nobile, e la loro realizzazione, beh, molte volte passa una distanza infinita. E qui non facciamo degli esempi, perché dovremmo fare degli esempi bipartisan, ma non finiremmo mai. Ma tutti noi abbiamo in mente, no? Persone, partiti, leader di destra, di centro, di sinistra, francesi, italiani, tedeschi, americani, neozelandesi, eccetera, eccetera, che hanno promesso una cosa e poi, una volta arrivati al governo, hanno fatto altro. E questo è un grande problema, perché crea disaffezione, è chiarissimo. Io una delega in bianco, una volta, due volte, perché mi sei simpatico e alla televisione parli bene, te la firmo, ma la terza volta, mi dispiace, ma io vado al mare, vado a fare un picnic con la mia famiglia, eccetera, eccetera. Ecco, teniamo anche conto che la crisi dei partiti porta con sé una crisi di legittimità dei luoghi istituzionali di partecipazione politica. Il Parlamento, i consigli regionali, comunali, altre forme di partecipazione di base. C'è una crisi proprio della rappresentanza che trascina con sé una crisi della partecipazione. E soprattutto che cosa? Non si capisce chi è che decide. I processi decisionali mancano molte volte di trasparenza. E quindi chi è che controlla i decisori? Nessuno. Ogni tanto la magistratura, se riesce a prenderli con le mani nella marmellata. E allora anche qui si crea che cosa? Una cultura del sospetto e del complotto. E anche qui potremmo tornare indietro di qualche anno, non ne sono passati molti, pensate tutto il complottismo legato all'esperienza Covid. Un'esperienza che certamente i governi, io credo, di tutti i paesi interessati dalla pandemia hanno affrontato con spirito di improvvisazione, impreparati, chi in un modo, chi in un altro. Però dall'impreparazione al complottismo, capite, no, c'è una bella differenza. Però questa cultura ancora oggi ha molto seguito. Seconda ragione, il primato assoluto del consenso elettorale. Ogni settimana i quotidiani pubblicano i sondaggi. E allora il partito X sale dello 0,2, quindi è in crescita, è grande festa, il partito Y scende dello 0,5%, quindi è una debacle, eccetera. E alla fine, anche quando ci sono le elezioni, in alcuni paesi ce ne sono sempre, come in Italia, in altri paesi ce ne sono pochissime, quasi mai, quindi parliamo di due estremi, però indubbiamente che cosa succede? Succede che il corpo politico viene identificato con la maggioranza dei voti, non con la totalità dei cittadini e meno che meno con la totalità degli abitanti di un certo Stato. Capite al volo, no, la differenza fra cittadino e abitante? Io sono cittadino italiano e quindi nella Repubblica Italiana e anche nella UE ho tutti i diritti e i doveri prescritti dalle leggi che garantiscono la cittadinanza. Ma uno dei ragazzi che ho ospitato nella mia canonica quando ancora vivevo a Modena, arrivato con i barconi dal Pakistan, pur migrante regolare, dopo un lungo processo di regolarizzazione, non è cittadino italiano e quindi non ha tutti i diritti, sebbene abbia tutti i doveri che ho io o che abbiamo noi che in quest'aula siamo, mi sembra, quasi tutti i cittadini italiani. Bene, allora questo è un primo problema. Il corpo politico, pensate, in molti paesi, anche a frutto di leggi elettorali un po' strampalate, governa una coalizione, una forza politica che ha preso il 15, il 20% dei consensi del corpo elettorale. Questo è abnorme. Questo è abnorme. Cioè i pochi, non la maggioranza, i pochi. E sapete, quando si parla di pochi c'è una parola greca che si chiama oligarchia, governo dei pochi, che è un grande problema, ma su questo ci torniamo. Qual è la cosa? Che tutta la politica diventa, se il consenso è così importante, la caccia al voto. E come si fa la caccia al voto? Con la demagogia. L'aveva già capito Aristotele nella sua Politica, quando diceva che appunto democrazia non è una parola nobile, ma democrazia è demagogia, cioè cercare il consenso, il favore del popolo. E attenzione, a questi slogan molte volte non corrispondono politiche efficaci. Si può, per bloccare i migranti irregolari che vengono dal mare, fare un blocco navale? No, non si può. Le leggi internazionali non lo consentono, per ragioni commerciali e militari. E allora, leader politici, formazioni politiche che in campagna elettorale promettono una cosa del genere e che non avvertono, per onestà, i loro elettori che questa cosa è bella ma impossibile, come cantava Gianna Nannini, insomma, bisogna poi essere anche onesti intellettualmente. Non è che uno può fare e disfare come a casa propria, che magari può cambiare l'ordine delle stanze, trasformare la camera da letto in camera da pranzo, eccetera, eccetera, no? Il garage in una veranda. Non abbiamo questo potere assoluto nella cosa pubblica, neanche se fossimo dittatori, neanche. E quindi, vedete, questo diventa un grande problema. E tutto questo crea un deterioramento nella società civile. Perché? Perché io vado a caccia del consenso di quelli che so che sono già simpatizzanti per la mia parte. E chiaramente penalizzo quegli altri, me li dimentico per la strada. E quindi cosa succede? Succede che il cittadino mangia la foglia, non è mica stupido, è distratto, è passivo, ma non è scemo. E allora privilegi per alcune categorie e sacrifici per tutte le altre. E il principio di uguaglianza doveva finire, che è la cosa fondamentale, no? Sancita in tutte le costituzioni, ad esempio in quella italiana ancora, articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Dove va a finire? Se ad esempio non tutti paghiamo le tasse in una forma proporzionale come è sancita dalle leggi costituenti di tutti i paesi democratici. E allora ecco anche la crisi di rappresentanza, perché cresce la sfiducia nella democrazia. Si apre ad esempio uno spazio inquietante per un uso autoritario del potere legislativo e del potere giudiziario. Ad esempio, il Parlamento oggi in molte democrazie è praticamente esautorato, le leggi le fa il governo. Il Parlamento le approva, le emenda, cioè le ritocca. Oppure pensiamo ad alcune riforme della magistratura in cui la pubblica accusa, i pubblici ministeri, la pubblica accusa non è indipendente come il resto della magistratura, ma è a servizio, no? È un organo a servizio del governo. Quindi è una dependance del potere esecutivo, non appartiene più al potere giudiziario. Quello che in Italia si chiama separazione delle carriere. Questo crea grandi problemi. C'è un esperimento in Ungheria che funziona da alcuni anni e sappiamo dove sta portando. Ok. Terza ragione di questa situazione è come avviene la selezione e la formazione della classe dirigente. Pochissimi partiti hanno un codice deontologico interno e anche pochissimi movimenti. E anche se c'è, l'esperienza ci fa vedere che questi codici deontologici sono spesso inosservati, si fanno continue eccezioni. E c'è dentro alla questione della democrazia latente sempre, e molte volte esplode anche, una questione morale. Perché? Perché i criteri di selezione sono diventati altri. Ad esempio, tu candidato Y, quanti voti porti se ti mettiamo nella lista per la Camera dei rappresentanti? Quante risorse economiche sei disposto a versare nelle casse del nostro partito, del nostro movimento politico? Quante influenze sociali, cioè facci vedere la tua agenda, sei amico di chi? Puoi metterci in contatto con chi? Con un grande imprenditore? Con il padrone di una catena di giornali? Ah, benissimo, benvenuto. No, guardi, io sono semplicemente l'espressione di qualcuno che nella mia città mi ha fatto fare il consigliere comunale, poi la volta dopo abbiamo vinto le elezioni sono diventato pure assessore, però non ho un'agenda fornita. Vi posso dare l'indirizzo del bottegaio sotto casa. State sicuri che questa persona potrebbe essere la persona più competente del mondo, non trova spazio. E semmai continua a fare la politica più bella del mondo, che è quella del piano terra. Consigli comunali, consigli di quartiere, eccetera, e cose di questo tipo. Ancora, il secondo criterio di selezione, oltre a quello dei voti, delle influenze e dei soldi, è quello del ma tu di chi sei amico? Di quale corrente fai parte? Chi ti presenta? Un piccolo leader locale oppure uno che a livello nazionale conta? Sei figlio di un signor nessuno o sei figlio di un leader importante? Figlio, no? Tra virgolette, certe volte anche senza virgolette, di un figlio, di un leader importante. E allora ecco subito che i movimenti, i partiti diventano, acquistano una struttura correntizia, tanti clan. Per questo diventano poi comitati d'affari. Che cosa li tiene insieme? L'ideologia di destra, di sinistra, di centro? Manco per sogno. La possibilità di fare affari. La possibilità di arrivare al potere e di fare un uso, non diciamo personale, ma clanico, tribale del potere per il nostro gruppo. Ancora, questo porta ad un altro vizio della democrazia, il trasformismo. Il cambiare casacca, per carità, questo è garantito da molte costituzioni, che se io vengo eletto al Parlamento non sono rappresentante della lista bianca nella quale ero candidato, se io vengo eletto al Parlamento sono rappresentante del popolo e quindi domani posso passare nella lista blu o nella lista marrone, perché continuo ad essere, anche se divento blu o marrone, rappresentante del popolo. Questo è molto importante, perché altrimenti i rappresentanti del popolo non sono più rappresentanti del popolo, ma sono rappresentanti del capo, la sua lunga mano, il suo braccio armato, in quel campo, non so, della cultura, piuttosto che in quello dell'economia o delle relazioni estere, eccetera, eccetera. E cosa succede? Succede che anche il trasformismo crea disaffezione nei cittadini, per bacco. E l'altra cosa importante è che molti diventano candidati in sedi importanti, cioè al Parlamento nazionale oppure nei parlamenti regionali, senza avere fatto una vera e propria esperienza di politica a livello territoriale. Perché nel territorio i problemi dei cittadini io li incontro parlando con i cittadini. Se faccio il consigliere comunale, caspita, certo che o incontro i cittadini oppure parlo di aria fritta. E invece, se viene bypassato questo livello, che secondo me è il livello base, che è la grande scuola, anche se non ci sono più le scuole di partito, pazienza, ce ne facciamo una ragione, ma senza un'esperienza di politica territoriale a livello locale, l'incontro con i cittadini avviene sui social. E poi come avviene? Con delle commediole, con un leader che alla mattina si riprende mentre fa colazione con la Nutella, oppure dei monologhi, quando invece il rappresentante del popolo, più che essere un uomo di parole, è prima di tutto un uomo di ascolto, deve captare, è un uomo di visione, non solo di ascolto, ma anche di vedere i problemi, le disfunzioni. Ed è solo a partire da qui che poi si elabora una progettualità politica seria. Sui social non sono fatti per fare politica e non sono fatti neanche per fare pubblicità, anche se noi li usiamo sempre con questo significato. Quarta ragione della crisi: il primato del carisma sulla competenza. E questo è un tema molto molto importante. E continuiamo qui a riflettere ancora sulla selezione e formazione della classe politica. Avete capito che questo tema per me è centrale. È una delle questioni fondamentali, perché poi alla fine la politica la fanno gli esseri umani. Non da soli, in gruppo, ma restiamo sempre esseri umani. E quindi questo è un nodo cruciale. Che cos'è il carisma? Il carisma politico, quello politico, è la capacità di parlare al cuore dell'opinione pubblica. Quando io sento il tal leader parla alla pancia del paese, mi viene mal di pancia. Perché non si parla alla pancia, si parla sempre al cuore. Il carisma, la forza, è quella di parlare al cuore, cioè di suscitare emozioni, sentimenti, non solo sdegno, ma anche slancio, entusiasmo, voglia di fare. È questo, no? Il carisma del leader politico. Dice Max Weber che questa è una dote innata. Io credo che abbia ragione. Non ce l'abbiamo tutti. Garantisce grandi successi. Pensate a che fuoco politico sono certi leader, che apparentemente vengono dal nulla. Faccio un esempio: Emmanuel Macron, presidente francese. 10-12 anni fa, chi lo conosceva, anche se era ministro già della Repubblica Francese. Bene, quindi grandi successi, grandi sforzi per mantenere la leadership, per cui il carisma si logora. E mantenerlo lucido e splendente ci vuole tanto olio di gomito, ma tanto, 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 e poi si offusca improvvisamente. Guardate quante stelle cadenti, quante meteore. Ognuno pensi al proprio paese e ai grandi politici o alle grandi politiche, donne, del proprio paese. Alcuni sono lì da 50 anni. Hanno oramai le ragnatele, ma i più pimpanti, quelli più carismatici, quelli che hanno più seguito, tante volte si consumano in pochissimo tempo, nell'arco di un decennio. Certe volte basta sbagliare una scelta politica e dalle stelle vai a finire nelle stalle. E questo produce negli uomini politici, soprattutto quelli di rango, quelli che una volta si chiamavano i cavalli di razza, una condizione di ansia. Io ho letto, come tanti di noi, alcuni post di una leader politica italiana molto importante, pubblicati dai giornali in questi ultimi giorni, che fondamentalmente dice ai propri parlamentari: in mezzo a voi ci sono dei traditori. A parte il fatto che questo è un modo di comunicazione politica assolutamente inadeguato e controproducente, ma questo è un altro discorso perché non ne dobbiamo parlare adesso. Ma se io devo dare del bastardo, do del bastardo al mio nemico, non a chi lavora in squadra con me. E non glielo do pubblicamente in una chat dove ci sono almeno 80-90 lettori. Capite? Questo è ansia. Questa è paura di perdere il treno, di cascare col sedere per terra, scusate il francesismo. Allora, a questo punto, che cos'è la competenza? Quella cosa che non va mai messa dopo il carisma, va messa sempre prima. Poi c'è chi lo fa, la competenza, anche con un po' di carisma, tanto meglio, ma la competenza è l'elemento fondamentale ed è la capacità di fare una sintesi virtuosa fra la teoria e la pratica. Teoria che può essere di vario tipo: filosofica, storica, economica, politica, giuridica, scientifica, ecologica, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ognuno ha le sue competenze, ingegneristica e agricola, rurale, no? Anche questo è molto importante oggi. E la pratica politica, cioè riuscire a mettere le proprie competenze dentro ai progetti che cambiano e migliorano la realtà politica e sociale. E la competenza si acquisisce, mentre il carisma o ce l'hai o non ce l'hai, al massimo lo puoi manutenere, no? La competenza bisogna studiare, lavorare tanto, leggere, aggiornarsi continuamente, perché il mondo corre e anche nel tuo ambito di formazione ogni anno escono teorie nuove, problemi nuovi, posizioni nuove, quindi leggere, studiare, scrivere, confrontarsi, eccetera. Anche perché la competenza ha anche un'altra cosa importante: aumenta la capacità di critica e di autocritica. Sì, perché un politico che non è autocritico, cioè che non sa riconoscere i propri errori e non sa valutare in anticipo i propri limiti, rischia di essere una caricatura di se stesso, e molte volte lo diventa. Ad esempio, la competenza ti dà altre capacità che sono il dialogo, capire le ragioni degli altri, in politica è fondamentale, la progettualità, come si fa, come si passa dal fermiamo i migranti irregolari a costruiamo una legislazione che tenga conto dei diritti umanitari fondamentali. Perché c'è una carta dell'ONU a cui noi abbiamo aderito, noi stati democratici del mondo, che all'articolo 13 parla del diritto di asilo. E allora ci dobbiamo ragionare, non c'è una soluzione unica, non ce n'è una migliore delle altre, però su questo dobbiamo assolutamente pensare. E infine la competenza ti dà la capacità di mediazione. Non è mai io contro te, noi contro voi, ma è noi e voi insieme, con pareri diversi, troviamo delle linee di condivisione e di convergenza. La competenza può invecchiare, ma se uno ce l'ha non si esaurisce. Guardate Romano Prodi, c'ha più di 85 anni, quindi è invecchiato, però quando parla, anche in televisione, è una persona che sa quello che dice. Possiamo essere d'accordo o non d'accordo. Io molte volte non sono stato d'accordo con lui, però lo ascolto volentieri. Certo, c'è chi vuole farsi male da solo, io appartengo sicuramente a quelli. Quinta ragione, la mediatizzazione della politica. Abbiamo fatto già qualche accenno, ma adesso ragioniamo. La sede naturale della vita democratica si è trasferita oramai da 30-40 anni dalle istituzioni di partecipazione, vedete, c'è sempre un Parlamento vuoto nelle mie slide. Questo è il Senato della Repubblica Italiana. Perché i parlamentari non sono lì, sono in TV, sono alla radio, sono fuori al Parlamento a fare interviste. Non sono a discutere lì fra di loro, anche, fanno anche questo, ci mancherebbe. Ad esempio, i talk show sono diventati un elemento sostitutivo. Quante volte un politico ha annunciato un'iniziativa politica in un talk show e non in Parlamento? Un disegno di legge, un'intenzione di alleanza o di rompere un'alleanza, anche recentemente in Italia è avvenuto questo, no? E in un talk show televisivo. Anche dal Predellino, esattamente, no? Quindi fuori dagli ambienti istituzionali. E Giovanni Sartori, politologo fiorentino, morto quasi una decina di anni fa, parlava già alla fine degli anni 90 di videografia.
Due veramente bravissimi,
conoscevo bene Sartori, eccezionale. Certamente, ma Sartori è un politologo. Se mi date ancora 3 minuti, facciamo le ultime tre slide. L'attività politica, già da Carl Schmitt nel 1920-1930, veniva definita come un teatro, e oggi si usano altre espressioni oltre al teatrino della politica: circo, penso una rubrica di Repubblica quotidiana che appunto usa la parola circo, è proprio anche proprio il circo della politica, variety show, quindi un varietà, quindi una cosa comica, grottesca, gossip, non c'è bisogno di fare riferimento perché qui abbiamo tutti presenti tante cose. E quindi tutte queste dimensioni, quando la politica non è più politica ma diventa appunto un evento televisivo, un evento mediatico, anch'esse alla lunga disgustano i cittadini e li allontanano. Sì, all'inizio li attirano, ma dopo 3, 4, 5 trasmissioni, più o meno la minestra è sempre quella. E la conclusione è molto amara. Dai nostri rappresentanti noi ci aspettiamo, democraticamente eletti, serietà professionale e responsabilità etica. Ci aspettiamo misura, competenza, integrità morale. Non ci aspettiamo polemica, insulto, sparare addosso all'avversario, magari anche con verità che non sono verità, fake news. E allora a questo punto il prodotto è quello di una disinformazione politica, di una perdita di razionalità critica, e l'opinione pubblica disinformata si trasforma in un agglomerato di tante bande di supporter sportivi, no? Come c'è uno che è tifoso del Bologna, uno che è tifoso dell'Inter, della Juve, della Roma, del Liverpool, del Barcellona, di quel che volete, diventiamo così. Ma poi tutto sommato un tifo molto annoiato, perché interessa poi quei pochissimi che girano intorno ai personaggi importanti. La sesta ragione sono i costi crescenti dello Stato sociale. Fino adesso avete visto, abbiamo guardato la democrazia come metodo di governo. Adesso usciamo e guardiamo fuori dal metodo, cosa c'è intorno. Intorno alla politica c'è una società di cui la politica è parte. E ci ricordiamo che dopo la grande crisi di Wall Street del 1929, la grande intuizione di Franklin Delano Roosevelt, eletto presidente degli Stati Uniti nel 1934, fu proprio quello di associare democrazia e welfare state, lo Stato sociale. In questo modo, se la democrazia produce norme a favore delle categorie più deboli, la democrazia acquista credibilità. Eh sì, la democrazia americana aveva da farsi perdonare tanto, perché la crisi Wall Street scoppiò 2 anni dopo che erano stati stanziati degli aiuti giganteschi per sostenere la crisi della neonata Repubblica Tedesca di Weimar. Soldi a pioggia, soldi a palate, ma alla fine, quando fai il passo più lungo della gamba, poi cadi per terra. E viceversa, lo Stato sociale ha bisogno della democrazia, perché altrimenti non si sviluppa. Oppure si sviluppa in maniera paternalistica, come l'aveva pensato il suo primo inventore, che era un tale che si chiamava Ottone von Bismarck, grande cancelliere del Reich, del secondo Reich tedesco, no? Il Reich dell'unificazione dopo la guerra franco-tedesca, è nato proprio fuori dal territorio tedesco. Ha inventato la pensione, ha inventato gli asili nelle fabbriche per le mamme, ha inventato tante cose importanti, la cassa mutua, ma li aveva inventati non perché lui credesse nella solidarietà, ma per togliere ai socialisti tedeschi, alla SPD tedesca e ai sindacati tedeschi che si erano organizzati tutto nella Ruhr, nel grande distretto minerario siderurgico, per togliergli le armi della battaglia, le armi della lotta, no? È meglio dare agli altri sempre quello che gli altri vorrebbero prima che te lo chiedano o prima che scendano in piazza. E allora, grandi difetti strutturali e anche di programmazione della cosa dell'attività della cosa pubblica, della sua gestione, sono quelle che aumentano il debito pubblico, perché dove ci sono democrazie molto indebitate a livello pubblico, pensate che attualmente il debito della Repubblica Italiana ha superato i 3.000 miliardi di euro. L'anno scorso erano 2.800 miliardi. Allora qui tutto diventa molto più problematico, anche perché questo debito pubblico che cresce a dismisura molte volte cresce perché c'è una elevata evasione fiscale, perché ci sono grandi fenomeni di corruzione, perché ci sono collusioni con gruppi illegali. Il problema della mafia, sapete, è un problema universale, perché non esistono solo le mafie italiane e anche quelle si sono globalizzate in tutto il mondo, no? Ci sono tanti gruppi illegali e poi le politiche demagogiche di cui abbiamo già parlato. E allora qui c'è un'alternativa su cui poi ragioneremo. Se aumentare il debito pubblico, ma oltre un certo livello la barca affonda, lo Stato francese è in grossissima difficoltà, sapete che sta mettendo in campo una tassa patrimoniale sui grandi redditi, proprio perché sono alla canna del gas, oppure politiche di privatizzazione, tagli orizzontali alla spesa pubblica. Che vuol dire, non so, colpire la sanità, la scuola, il lavoro, eccetera, eccetera, senza fare delle politiche di risanamento del debito. E allora cosa succede? Succede che vengono colpiti i poverissimi, i lavoratori dipendenti, e aumenta la forbice della diseguaglianza tra ricchissimi e poverissimi. È un dato di ieri che nella Repubblica Italiana i poverissimi sono 5,6 milioni di abitanti. Solo nel 2014 eravamo a questo livello. Quindi eravamo usciti dalla crisi e adesso stiamo ritornando, no? Silenziosamente dentro a questo tipo di problema. È chiaro che tutto questo aumenta la rabbia sociale e si comincia a parlare dei politici come di una casta. Troverete in bibliografia il libro di Stella, no? La casta, un libro del 2007 che era il primo libro che in Italia, no? Esprimeva la rabbia che poi fu formalizzata da Beppe Grillo proprio qui a Bologna nel 2007 con il famoso Vaffadei, il primo dei tanti, eccetera, no? Vabbè. E quindi lì nasce il populismo. Settima ragione il primato dell'economia sulla politica, perché non abbiamo saputo governare a livello nazionale e internazionale la globalizzazione economica degli ultimi 30 anni. Dopo la caduta del muro di Berlino, dopo il collasso dell'impero sovietico, noi abbiamo avuto momenti di gloria, ma non li abbiamo governati. E quindi la grande economia e la grande finanza ha tolto potere alla democrazia rappresentativa. Attenzione, si dice di solito perché i regimi parlamentari sono troppo lenti, ci mettono anni ad emanare una legge. Il problema è, come vedremo nell'ultima slide, la prossima, che noi siamo ancora tarati sullo Stato nazionale. Tutto oramai avviene a livello internazionale, sovranazionale. Pensate alle grandi holding economico-finanziarie che sono sovranazionali, e noi ancora ragioniamo a piccolo cabotaggio, sullo Stato nazionale. E questo è il grande problema. D'altra parte, le democrazie liberali hanno favorito una nuova forma di liberismo economico, forse nella speranza di trarne dei vantaggi, tali da compensare anche i costi della classe politica. Perché qual è il problema? Che non ci sono più iscritti, alle feste di partito non ci va più nessuno, e quindi i partiti non raccolgono dalla base. Per fare funzionare la macchina ci vuole tanta benzina. E dove andiamo a prendere i soldi per acquistare, il carburante che deve fare funzionare le nostre macchine? Dobbiamo lasciare passare i grandi gruppi, fare delle leggi che non creino ostacoli al loro neocolonialismo. E allora non solo un colonialismo che va a sfruttare i paesi più poveri, a prendere le loro risorse, pensiamo all'uranio, il coltan e altre terre rare di questo tipo, e pensate che c'è un colonialismo anche dei ricchi verso gli altri paesi ricchi. E ultimo, che si introduce alla conclusione di questo discorso, le differenti organizzazioni internazionali, io penso soprattutto all'ONU e all'Unione Europea, sono realtà incompiute. Non sono realtà sbagliate, sono incompiute. E quindi si poggiano su grandi ideali, di fronte al quale secondo me tutti dovremmo toglierci il cappello, ma non hanno legislazioni efficaci. E quindi sono delle armate brancaleone alla fine, no? Sono dei gruppi molto molto in difficoltà. A questo punto, se noi non ripensiamo lo Stato nazionale, non andremo molto lontano con le nostre democrazie. I padri costituenti e i politici delle rinate repubbliche democratiche dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano molto chiara questa istanza: se vogliamo mantenere la pace, jamais plus la guerre, come disse Paolo VI alle Nazioni Unite nel 65, dobbiamo potenziare organismi sovranazionali a cui tutti gli stati nazionali devono riconoscere autorità, legittimità. Sono quelle le sedi per governare le relazioni tra i popoli. E allora è chiaro che questo diventa un grande problema, e gli stati nazionali stanno ritornando ad essere quello che erano prima della Seconda Guerra Mondiale, quello che sono stati per tutto l'Ottocento e per il primo quarantennio, cinquantennio del Novecento, cioè uno strumento a servizio della guerra e non soggetti attivi nei processi di pacificazione. Perché il metodo della mediazione, che è il metodo della democrazia rappresentativa, non solo funziona dentro a un certo Stato, ma funziona anche tra Stati e Stati. Le controversie internazionali vanno mediate non vanno affrontate con gli eserciti e le bombe. E quindi a questo punto, se gli stati democratici rinunciano al metodo della mediazione, vuol dire forse che stanno rinunciando alla democrazia, che si stanno preparando a governi post-democratici? E con questa domanda facciamo una pausa di 5 minuti. Dopo io ho delle domande da fare a voi e voi avrete sicuramente delle domande da fare a me, e quindi dialoghiamo insieme.